Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, vi parla Simone Cavagnino. Questa volta siamo a casa di una musicista, di una cantante sarda. Parlo di Rossella Fa, che oggi ha aperto le porte appunto del suo appartamento. Siamo qui a Villanova sul divano. Ciao Rossella.
Ciao a tutti.
Siamo qui per insomma indagare, fare una piccola indagine, sviluppare insieme a te alcune tematiche, però per chi ci ascolta per la prima volta e per chi insomma volesse approfondire un po' quello che è il tuo percorso, insomma ci piacerebbe ci raccontassi, veramente ci facessi un piccolissimo bignami su quella che è stata il tuo percorso, quello che ti ha fatto iniziare e ti ha fatto dire io farò la cantante. Qual è stato il momento in cui hai capito che l'avresti fatto?
No, non l'ho mai capito e non l'ho capito ancora neanche adesso, a dire il vero. Più che altro posso parlare del momento in cui ho detto forse farò la musicista. Allora, ricominciamo da capo. Ho iniziato studiando chitarra classica, l'ho studiata a Oristano perché studiavo lì, stavo lì. Mi ero iscritta alla scuola dell'ente concerti di Oristano, ho fatto un paio d'anni di chitarra, poi mi sono trasferita a Cagliari, ho capito che la chitarra che avevo imparato non valeva una cicca, non avevo imparato quasi niente, ero convinta di essere bravissima, tra l'altro, quindi ci sono rimasta molto male quella volta. E ho iniziato a studiare invece canto lirico, ho fatto qualche tempo a un corso che l'ente lirico aveva aperto per giovani cantanti. Ho fatto una schifezza, mi sono venuti i noduli alle corde vocali, proprio negata per la lirica. E dopodiché che cosa ho fatto? Mi sono iscritta in composizione. Perché ho detto, vabbè, con la chitarra non funziona. Mi era venuta l'artriti alle mani dal nervosismo di non riuscire a suonare bene. E con la lirica non funziona, mi erano venuti i noduli alle corde vocali, ho detto mi iscrivo in composizione per non riuscire neanche lì, devo esaurirmi. Quindi ho deciso che forse quella era la strada migliore, ho studiato composizione. Contemporaneamente, mentre studiavo composizione, iniziavo a cantare nei club cittadini, così con varie formazioni. Inizialmente facevo musica brasiliana, preferibilmente musica brasiliana, poi pian piano anche jazz, anzi quasi subito anche jazz, però poche canzoni ogni serata. E ho avuto la fortuna di suonare con quelli che erano i più bravi in circolazione in quel momento, che mi hanno insegnato un sacco di cose, che mi hanno insegnato le cose pratiche anche, come si fanno le spie, come si usa il microfono, ho imparato tutto sul campo, del cantare ho imparato tutto sul campo. Poi che cosa ho fatto? Ho finito gli studi di composizione, sono andata a studiare a Bologna, sono partita a Bologna.
Per quanto tempo?
3 anni. E volevo studiare con Bruno Tommaso. Ho fatto 1 anno a Bologna con lui e 2 anni a Siena con lui, in una scuola di Siena Jazz, un corso invernale di alta formazione per musicisti, per big band, una società rotta, una cosa, e mi sono esaurita. A quel punto mi sono veramente esaurita e avevo deciso di appendere la composizione al chiodo, la penna proprio al chiodo, perché non ne cavavo piede, era un disastro. Mi sono esaurita, ho deciso di tornare a Cagliari perché ero esaurita. L'ambiente a Bologna era molto brutto, l'ambiente del jazz era bruttissimo, erano tutti boppers, non mi trovavo, era molto, non lo so, mi trovavo malissimo. Quindi torno a Cagliari esauritissima, proprio triste come la notte è triste. E pian piano mi sono messa di nuovo a ricostruirmi tutto quanto qua. E ho pensato, suonare poco e male la chitarra. Lirica non me ne ricordo più, non ne voglio manco sapere. E il jazz mi piace, ma mi ha disgustato per l'ambiente che ho vissuto. La composizione classica non mi piace. Che cosa voglio fare? E ho deciso che volevo fare qualcosa di mio e seguire una mia strada. Bella o brutta che fosse, a quel punto non mi interessava, l'importante era che fosse mia e che mi desse soddisfazione a me. E quindi ho cercato una via e ho trovato una piccola via che sto percorrendo da una decina d'anni, che è quella di scrivere canzoni e raccontare storie, fare la cantastorie. Questa è una cosa che è un'idea che è nata nella mia testolina a Bologna, perché lì ci sono dei, in Emilia Romagna e in Toscana ci sono dei bellissimi festival di cantastorie. Io ci sono andata, ne ho seguito un paio, e l'idea di scrivere cantastoriate, di raccontare storie e di cantarle mi era piaciuta tanto, però non sapevo come fare. E pian piano ho trovato una strada in questo senso. Adesso diciamo che sono a metà di un percorso verso il cantastorie come ce l'avrei in testa io.
È interessante il fatto che tu, permettimi di dirtelo, ma sei riuscita in qualche modo a reinventare l'utilizzo della lingua sarda, o meglio, l'hai sposato delle sonorità sudamericane, facendola suonare come il brasiliano, per esempio. Sei riuscita a fare un lavoro sulla lingua molto interessante. A questo hai unito tutto un aspetto legato poi al teatro, perché tu sei molto, insomma, la tua presenza si sente sul palcoscenico, interagisci con il pubblico, hai una figura, incarni poi un personaggio sul palco. Come hai sviluppato questo, o ti è venuto naturale?
No, naturale non arriva a niente. Ci ho lavorato, ci ho studiato, allora...
Mi correggo, sei sempre stata comunque estroversa, hai sempre avuto, cioè ti è sempre piaciuto interagire in questo modo, o è una virtù che hai sviluppato pian piano e hai corretto anche grazie al teatro? Perché insomma l'elemento teatrale è imprescindibile nella tua arte.
Sì, l'elemento teatrale è molto presente, è una componente che mi ha sempre affascinato della musica, l'elemento teatrale all'interno della musica. Cioè mio padre, per esempio, che era un appassionato di musica classica, ci faceva ascoltare la musica classica che piaceva a lui, delle cose, ascoltava musica bellissima, e ce la faceva ascoltare raccontandoci che cosa stava succedendo nella musica, per cui io ho elaborato questo tipo di... ho imparato ad ascoltare musica associandola a delle immagini, a delle cose che succedevano, perché quello è stato l'imprinting. E dicevo, poi certe volte il modo in cui mio padre presentava quelle musiche non mi piaceva e me ne inventavo delle altre. Per cui da lì un po' è partita la cosa. Poi il fatto di associare il sardo alla musica sudamericana un po' è stato un atto di ripicca. Mi spiego. Io ho iniziato a cantare in sardo con Piero Marras e le Balentes. Facevo parte delle Balentes. E con Piero Marras lui cantava prevalentemente, anzi esclusivamente, in logudorese o barbaricino. Che per me era una lingua assolutamente ostica, caustica, incomprensibile, però l'ho imparata lì con loro e mi piace, adesso mi piace. E lui faceva questo tipo di operazione, cantava in logudorese su una base rock melodico. All'interno di quei gruppi che si frequentavano all'epoca, quando lavoravo con Piero Marras, il campidanese era considerato una linguettina di sciusciù, capito? Era considerato molto imbastardito, molto brutto, molto volgare, molto greve come cadenza, come intonazione, come tutto. Io invece abituata a sentire le barzellette che raccontava mio padre, per esempio in Campidanese, in Cagliaritano, che a me facevano molto ridere, oppure a sentire le storie, a sentire la gente parlare. Al mio paese si parla facendo molti giochi di parole. L'axe drolla, sa conca entra una cassarolla, capito? Facendo tutte le rime, le cose, cioè tutte le risposte sono sempre in rima, facendo giochi di parole, e io questo lo trovavo molto interessante linguisticamente invece. Quindi ho voluto provare a utilizzare il campidanese in su una base musicale che fosse più congeniale a me, invece che il pop rock, la musica brasiliana, appunto, che era quella che io ho ascoltato da quando ero ragazzina. Io a 17 anni ho iniziato ad ascoltare musica brasiliana e da lì non mi sono più scozzata, capito? E quindi è stato inizialmente un atto un po' di ripicca, come dire, volevo dimostrare in qualche modo che il campidanese aveva una sua valenza, aveva un suo carattere, che non era soltanto un dialetto imbastardito.
Perché non è mai stata considerata lingua nobile, diciamo un dialetto nobile. Il dialetto nobile è sempre stato considerato il logudorese per eccellenza.
Certo, ma il logudorese è adattissimo, è bellissimo, ed è adatto a parlare di cose importanti, di leggi, di storie antiche, di alta poesia, di tutto quello che voi. Le canzoni da Zambene, per esempio, in logudorese sono bellissime. Però io mi ricordavo al mio paese, una volta era arrivato un carro, avevano abbassato le barriere del carro, come si chiamano, le barriere esterne del carro, e lì ci avevano allestito un palcoscenico su cui era salita una compagnia di comedianti di questi in dialetto, vestiti in dialetto, che avevano messo su una recita lì nella piazzetta di fronte a casa nostra. E a me era sembrata una cosa bellissima. E dicevo, ma perché è considerato così stupido il campidanese? Soltanto perché è sguaiato. Perché ha queste vocali così, sguaiate, capite? Una cosa così. A quel punto, frequentavo in quel periodo anche dei brasiliani, una grossa comunità di brasiliani che si era trasferita a Cagliari, tra Cagliari e Quarto, e molti di loro erano musicisti. C'era Hector Costita, Tony Osanna, Brenda Vidal, cioè bravi musicisti, tra l'altro, ottimi musicisti. E io ho iniziato a suonare con loro e ho visto che quando cantavano le loro canzoni, queste canzoni meravigliose brasiliane, avevano queste voci bellissime, dolcissime, vellutate. Quando parlavano in italiano, parlavano esattamente come quelli di Terralba, capito? Cioè, il brasiliano, quando parla in italiano, parla così. Perché io ho detto, ma scusa, cioè, allora ci sta proprio il sardo sulla musica brasiliana. E avevo iniziato con una filastrocca che casualmente ci stava bene sulla metrica e sul ritmo di Águas de Março. Invece di dire pau e pedra e o fim do caminho, in brasiliano diceva Antone d'Antonedo, suona su campanedo, suona bella forte, casintenda da corde, a corte d'ortueri, mamma mia viveri, mamma mia encantada, a nuz esandada, do megonada, e hite da zao, una vida vintada, capito? E così avevo iniziato, da lì. L'avevo fatta sedere a degli amici, me l'aveva consigliato un mio amico, mi aveva detto, ma lo vedi che questa ci sta, l'avevamo provata e avevamo riso molto di questa cosa, e quindi da lì è partito un po' tutto. Il fatto di voler rivalutare il campidanese, che secondo me è una lingua che ha ancora una grandissima potenzialità inespressa, e boh. Poi un passo successivo che ho fatto è stato quello di prendere una commedia in sardo, che poi è un monologo, Sas Comunica Debre di Antiogo, una proprio delle tipiche commedie campidanesi in campidanese, considerate rozze e grevi da tutti, e da tutti o da molti, non da tutti. E ho cercato di rivisitarla a modo mio. Siccome un monologo è il protagonista è un maschio, io non mi sentivo in grado di interpretare quel ruolo lì, ho riscritto la commedia costruendomi un personaggio femminile che mi permettesse di entrarci dentro. E il personaggio maschile lo fa Elio Artemalle nella recita che poi abbiamo messo in scena, e io faccio, lui è un prete e io faccio la Perpetua. Ed è stato per me un esperimento. Intanto,
ma era un inizio?
In che senso?
A livello teatrale? Non era... Cioè,
no,
questo, infatti, questo... però il teatro com'è che affonda poi le radici? Dove le affonda? Partiamo da quel carretto lì in cui avevi capito che in realtà era una strada che avresti voluto percorrere, però come si arriva, cioè, tu mi stai parlando già di uno spettacolo che
sì,
è stato messo in scena, però sì. Quando inizi poi a capire che in realtà il teatro va approfondito e si muove, diciamo parallelamente, ma si incrocia anche con la tua attività da cantautrice, perché insomma è così io ti definisco. Poi torniamo a quello spettacolo, scusami, però è interessante questo aspetto.
Ho iniziato a frequentare il teatro nel periodo bolognese. Sì, ho iniziato a frequentare il teatro lì perché ho conosciuto un clown, una ragazza clown con cui ho ancora ottimi rapporti. Laura Costa, che lei sta lì a Bologna. E si occupa di teatro per bambini adesso. All'epoca si occupava di teatro d'avanguardia con la clowneria. E con lei ho iniziato i primi esperimenti, mettevamo su delle cose verosimili, veramente divertentissime tra l'altro. E lei mi ha dato molta fiducia perché mi diceva no, ti vengono bene queste cose, fallo, insisti, perché io mi sentivo un po'... non ne avevo mai fatto, capito? Quindi un po' così. Quindi a Bologna ho fatto i primi esperimenti. Quando sono tornata qua, ho avuto la fortuna di conoscere Maria Assunta Calvisi del Teatro Civico di Sinai, che mi ha chiesto di mettere su uno spettacolo con Luigi Tontoranelli del Teatro di Sardegna. Stiamo parlando del 96-97. E io con loro avrei dovuto suonare e basta, suonare la chitarra, cantare delle canzoni, delle canzoni mie, perché avevo iniziato a scrivere le mie prime canzoni, intanto lì a Bologna ho scritto le mie prime canzoni. E le avevo fatte sentire Maria Assunta, le erano piaciute tanto, avevamo messo in scena delle poesie di Nino Nonnis. Proprio scenette, era uno spettacolo di scenette. E, inizialmente dicevo avrei dovuto suonare, invece poi prendendo in giro Luigi, perché gli dicevo le battute così, allora Maria Assunta ha deciso di dare anche a me delle battute e alla fine l'abbiamo fatto insieme. Naturalmente io per lo più suonavo e Luigi aveva il grosso della recitazione, però anche io lì avevo qualcosa da dire e mi ha fatto fare un paio di scenette.
Questo è interessante, è una tessera che mi mancava in questo discorso. Adesso è tutto un po' più chiaro. Torniamo allo spettacolo che hai messo in scena poi con Elio Turno Artemalle.
Sì, con Elio abbiamo messo su questo spettacolo di cui io sono molto contenta e che abbiamo messo su, sarà 4 anni fa, però continuiamo a farlo. Ci chiamano, è un pezzo storico, capito? È una carta, come dire, io lo considero un piccolo asso nella manica quello, perché è proprio un biglietto da visita importante per me quello. A parte che è stato il mio primo esperimento di regia, anche se poi alla fine la regia l'ha fatta Elio, però lui dice che l'ho fatta io. per cui vabbè, mi prendo anche questo, un po' di regia, diciamo che mi ha fatto delle ottime lezioni di regia durante la messa in scena di quello spettacolo lì. Elio è una persona estremamente generosa, è un ottimo collega.
Quindi avrete modo, quando poi intervisterò Elio, vediamo cosa mi dirà in merito, avremo modo poi di confrontare queste due versioni relative alla regia. Tu sei diventata diciamo un punto di riferimento per tante cantanti, sei stata la loro insegnante. Come gestisci anche il fatto che, oltre che essere un punto di riferimento a livello musicale, hai conquistato il favore popolare? Questo lo possiamo dire, c'è tanta gente che ti conosce, che partecipa ai tuoi concerti, ai tuoi spettacoli. Mio padre, la prima volta che ha ascoltato un tuo disco, è impazzito.
Davvero?
Ma se l'è tenuto in macchina per un anno, cioè... Quindi mi ha detto, ma cosa mi hai fatto scoprire?
Sono vanitosissima, ridimelo di nuovo, per favore.
Aspetta, lo ridico. Mio padre, la prima volta che ha ascoltato il tuo disco, è impazzito.
Davvero?
Te lo ridico, no.
Va bene così.
No, come gestisci appunto anche questa, la possiamo definire popolarità? Insomma, non ti voglio mettere in imbarazzo,
no.
Però è vero.
Sì, è vero. Sì, è vero, io me ne rendo conto, la gente mi riconosce per strada. All'inizio mi ha messo un po' a disagio. All'inizio mi sono sentita un po' troppo in esposizione. Mi dava fastidio il fatto che mi salutassero come se mi conoscessero e io invece non li conoscessi. E quindi mi metteva un po' a disagio. E poi c'era anche questo fatto qua, che certi uomini si prendevano la licenza di farmi ciao, come stai, capito?
No, lo dico a chi ci ascolta, Rossella mi ha appena dato un pizzicotto.
Pizzicotto nella guancia, capito? Proprio pizzicotto nella guancia, così ciao, come stai? Mi veniva da dire scendimi le mani, capito? Poi diciamo che ho imparato a gestire i signori un po' troppo, come dire, maneschi, e ho realizzato che sono abbastanza vanitosa da poter reggere la cosa.
Ti disturba adesso?
No, sono vanitosissima, mi piace moltissimo.
Come valuti la scena musicale sarda, tu che comunque hai modo di spostarti, di viaggiare all'interno della nostra isola? Come tasta un po' il polso della situazione, raccontaci un po' che giovani trovi oggi.
Allora, dei giovani non ne conosco granché, di quelli che ci sono oggi, non ne conosco granché, anche perché ultimamente sono un po' morvona e sono fissa a casa, sto uscendo pochissimo e sto ascoltando pochissima musica dal vivo nei locali, perché mi disturbano i volumi alti. Moltissimo, mi disturbano moltissimo i volumi alti e quindi ho un po' di difficoltà in quel senso, però in generale vedo che in Sardegna c'è un livello musicale altissimo, altissimo proprio, c'è un sacco di gente che suona benissimo e purtroppo la cosa che vedo anche è che quelli che suonano bene se ne vanno a suonare fuori, a cercare qualcosa fuori, e molti di questi dopo un po' tornano delusi, perché io ho sentito molta gente fare questo discorso qua. Fuori si lavora bene, si è gratificati, si è un po' più gratificati dal punto di vista monetario e dal punto di vista della risposta del pubblico, però il livello è molto basso, cioè paradossalmente qui c'è un livello molto più alto di un sacco di altri posti fuori, dove però si lavora bene, per cui molta gente deve andare fuori per lavorare e da un punto di vista artistico e creativo si trova peggio.
Alla luce odierna, insomma, anche del tuo percorso artistico, oggi come valuti l'insularità è cambiato il tuo concetto di insularità, nel senso che hai mai pensato fosse un limite rispetto al tuo percorso artistico? Oggi sei in grado di eventualmente rivalutarlo? Comunque, come valuti il fatto che, insomma, tu sei un artista che vive in un'isola?
Il fatto di essere in un'isola è una seccatura. È una seccatura perché tutto è aggravato, si può dire, dai costi di spostamenti. Per cui se vendo uno spettacolo, chi mi prende lo spettacolo, chi mi compra lo spettacolo, sa che dovrà aumentare il prezzo del costo dei biglietti di andata e di ritorno. Capito? E quindi da quel punto di vista lì è una seccatura. Poi io sono pazza per la Sardegna, sono pazza proprio per la Sardegna, per cui a me non muovetemi da qua, per favore. Anche se a dire il vero avrei voglia di farmi un anno fuori, così, un 6 mesi fuori. Mi piacerebbe andare in Francia.
Ma approfondire anche quella musica? La musica francese? No, oppure ti piacerebbe approfondire quella cultura?
Quella cultura, sì, quella cultura lì, sì. Nel sud della Francia c'è un modo di ascoltare diverso, c'è un modo di guardare alla musica diverso. Mi piacerebbe sperimentare quella cosa lì, però io ho la fortuna di stare bene qui in Sardegna, capito? Io sto lavorando bene, c'ho sempre qualcuno che mi vuol sentire, capito? Per cui non mi posso lamentare di niente. Io mi reputo fortunatissima in questo senso.
Non è facile fare la cantante, non è fare il musicista oggi soprattutto, non è semplice, anche se la nostra fortuna, tra virgolette, è stata quella di aver vissuto, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, una certa esplosione anche di certi locali, certi club, che hanno in qualche modo permesso a tanti di mettersi in mostra, di salire su un palco, che insomma avesse quantomeno una, diciamo, un'organizzazione tecnica degna di nota, degna di un palco serio. Parlo dei club che sono nati a Cagliari. Io ho sempre paura nel nominarli perché rischio di scontentare qualcuno non nominandone un altro, ma insomma ci siamo capiti. Questo lo dico per Cagliari. Il problema insomma può essere che magari la data diventi quella data importante. In realtà le date sono tante importanti nel percorso di una cantante. Tu, avendo modo di viaggiare nella nostra isola, insomma è una domanda un po' lunga, però poi, come viene percepito il tuo cantare in campidanese? Cioè, se vai a Sassari e canti in campidanese, cioè, hai mai avuto delle reazioni un po', insomma, di disapprovazione?
Allora, ti dirò, no, di disapprovazione no. Magari uno non gli piace, se ne tira, non se ne va. Ma ti dirò una cosa, siamo noi campidanesi che non capiamo i logudoresi e comunque i cabezusesi. Ma loro a noi ci capiscono molto bene, capito? Quindi non ho problemi ad andare in posti dove si parla il logudorese, perché loro mi capiscono. E ogni tanto magari qualcuno mi chiede il significato di una parola, glielo spiego. Tanto ci sta nella dinamica dei miei spettacoli, ci sta, anche se uno dice scusa, questa parola che cosa vuol dire? Io dico, ah, osato sgumento in araise, non su una rasa di aici, capito? Quindi il problema della lingua non c'è qui in Sardegna. Fuori mi rendo conto, quando vado fuori mi rendo conto che l'atteggiamento è quello che abbiamo noi quando ascoltiamo musica in inglese. Io di inglese non ne capisco una pizza, una basetta, e ascolto la musica. E io lavoro con 2 musicisti che suonano benissimo, con 3 musicisti che suonano benissimo. Quindi c'è anche quella fortuna lì, capito, di avere una base musicale che comunque mi supporta.
Interessante questo aspetto. In merito invece a Cagliari, all'esplosione che ha avuto e quindi alla crescita che ha comportato il fatto di creare delle nuove situazioni per permettere ai musicisti di esibirsi in maniera più professionale, cosa mi dici?
Non li sto frequentando quei...
No, però secondo te è importante? Cioè, quando tu andavi a caccia di serate, c'erano già tante occasioni oppure... Come riuscivi poi a muoverti sotto
prima,
questo punto di
prima
vista?
Funzionava così, ti dico. I locali erano meno. Però quando ero ragazzina io, quando ho iniziato a suonare io nei locali, i locali erano molti meno. Però se tu piacevi, ti facevano suonare una volta alla settimana. Capito? Quindi non c'era bisogno di tanti locali per avere una continuità. E il fatto che ci siano tanti locali sicuramente è un'ottima cosa, perché io vedo che certi ragazzi anche che incontro per le lezioni, perché magari fanno un piccolo ciclo di lezioni con me, io li esorto, cioè li spingo, gli dico vai, buttati, vai, suona, cioè non tenerti le cose in cameretta, perché sennò non esce niente, è davanti al pubblico che lo vedi come funzionano le cose. È solo davanti al pubblico che si capisce come funziona un brano che stai scrivendo, o se lo stai studiando bene, anche se non è tuo. Il pubblico è fondamentale, il pubblico va coccolato. È una cosa che ultimamente non si sta, un aspetto che non si sta curando granché. Il pubblico va coccolato. Ben trattato, vezzeggiato proprio, perché è il nostro pane, sono loro che ci danno, cioè se c'è il pubblico che ti segue, il locale ti vuole e tu lavori, quindi tu del locale tratta bene il pubblico, tu musicista tratta bene il pubblico, tu del teatro tratta bene il pubblico. Invece è un aspetto che si sta un po' trascurando questo. Il pubblico è soltanto visto come quello che sbulla i soldi, ti frego i soldi e dopodiché se la poltroncina è rotta, pazienza, non me ne ero accorto. Non va bene così.
Piccola critica,
non mi piace criticare le cose. Penso sempre che ognuno fa quello che deve fare, quello che il Signore gli dà di fare, capito? Però questa cosa del trattare male il pubblico un po' mi infastidisce ultimamente.
Rossella, tu hai approfondito anche un altro aspetto, sia quello della tradizione popolare. Faccio un esempio, Sant'Antonio de Sagosa Bedria. Cioè, questo è uno dei tanti esempi che ti posso portare, però sei andata un po' anche a ricercare, a scavare un po' in quello che ha caratterizzato? No?
No.
Da dove arriva allora questo...
Sono tutte balle.
Sì?
Sì, sono tutte balle. Allora, qualche anno fa, anzi ti dirò di più, nel 2008 ho fatto il mio primo CD con libro.
Bah. Sì, me l'avevi regalato, un lavoro molto importante, a mio avviso.
Anche secondo me, è bellino, meschinato. Mi piace quel disco, ci sono troppo affezionata. In quel periodo ho iniziato a osservare un fenomeno terrificante che continuo a osservare, che è questo... c'è sempre di più la necessità di dare valore a delle cose della Sardegna, della sarditudine, dell'isola, in tutti i suoi aspetti, sia in quello culturale che in quello storico, che in quello culinario, che nelle risorse, in tutto. Si cerca di rivalutare tanti aspetti della Sardegna e invece di semplicemente metterli in mostra e esserne orgogliosi di queste cose, gli si inventano fesserie intorno. Per cui adesso sembra che la Sardegna sia tovissima quando è magica e terrificante, la Sardegna dei maghi, cioè La Sardegna è bellissima così com'è, con le cose che ha e con la storia che ha avuto. Perché ci dobbiamo inventare cavolate sopra la Sardegna per renderla appetibile o interessante? Le spiagge sono già bellissime così com'è, senza bisogno di Photoshop per ritoccarle. E la roba da mangiare è già buonissima così com'è, senza bisogno di inventarsi, capito, il pane con la terra, il pane con l'argilla. Ma quando mai, capito? Cioè, atteniamoci alle cose che c'ha la Sardegna, se la vogliamo valutare e rivalutare. Insegniamo ai ragazzini la storia della Sardegna invece di continuare a negarla. Cioè, non è che adesso la Sardegna diventa fighissima soltanto perché abbiamo trovato i giganti di Monti Brama. La Sardegna è fighissima anche senza i giganti di Monti Brama. Mi spiego?
Sì, non mi hai però spiegato perché appunto mi hai detto che in realtà il lavoro che fai è differente, rispetto alla tradizione.
Allora, vista questa cosa qua, quando inizio a parlarne, abbi pazienza.
Ma noi siamo qui.
Mi perdo, capito? Perché mi sono troppo inquieta di questa cosa qua. E, notando questo oscuro fenomeno di invenzione di balle per dare un carattere esotico alla Sardegna, ho deciso di scrivere Babà mettendoci in mezzo un sacco di bugie. Ma un sacco di bugie, facendo finta però che fossero vere. Per cui scrivendole, perché ho visto che uscivano in quel periodo e continuano a uscire libri che dicono una marea di balle sulla Sardegna, soltanto che sono scritti bene e che, capito, le note a piedi pagina sono scritte in maniera che sembri che ci sia una bibliografia esistente, ma non c'è niente dietro, sono balle, capito? Allora ho detto, allora lo faccio anch'io, le faccio evidenti, voglio vedere chi me le sgama. Non me le ha sgamate nessuno. Ci sono rimasta quasi male. Cioè, la cosa di Nostra Signora del Sacro Sepolcro Papale, per esempio, per chi volesse andare a vederla, la derivazione etimologica del nome, io l'ho messa, l'ho fatta derivare dall'arabo. Me la sono fatta controllare da mia sorella, che è archeologa, e mi ha detto, ma guarda, mi sembra più attendibile la tua derivazione etimologica inventata di molte altre che abbiamo dovuto scrivere nei verbali di ritrovamenti. E quindi ho scritto un sacco di bugie per vedere proprio chi se ne accorgeva, perché il mio scopo era quello di stimolare la gente ad avere un attimino più di senso critico nel bersi le cose. Cioè, non è che se una cosa la trovo scritta su un libro necessariamente vera.
Soprattutto in questo, io rafforzo quello che tu dici, perché ora sembra normale che si vada su Wikipedia e ci si informi. Ma Wikipedia spesso è completamente sbagliato. Quindi le fonti oggi, diciamo che soprattutto poi nelle nuove generazioni che si cibano direttamente su internet, ai miei tempi la ricerca si faceva sull'enciclopedia e la si copiava a mano. E, insomma, a volte neanche avevo la possibilità di avere un'enciclopedia importante, ma la facevo prestare oppure andavo in biblioteca a prenderla. Però era un lavoro sulle fonti che in realtà era da una fonte primaria, cioè comunque da una fonte importante. Oggi non si fa più questo lavoro, quindi quello che tu dici è vero. Cioè, non c'è gente che riesce ad accorgersi neanche se una cosa è vera o no.
Non c'è senso critico. Ok, Wikipedia, tu hai citato Wikipedia, ormai lo sappiamo tutti che Wikipedia dice un sacco di balle. Io conosco anche una persona che è su Wikipedia perché qualcuno ha scritto delle cose su di lui sbagliate, lui ha cercato di farle correggere e quelli, il signor Wikipedia gli ha risposto: guardi, ci vogliono almeno due persone perché una voce possa essere scritta e almeno due persone perché una voce possa essere tolta. E lui diceva: ma sono io l'oggetto di questa cosa sbagliata? Non fa niente, si trovi un altro che capito? il signor Wikipedia gli ha detto: si trovi un altro che testimoni che questa cosa che lei sta dicendo è vera. Cioè, ok, Wikipedia lo sappiamo, ma anche gli altri libri, anche altre cose, capito? Cioè, uno straccio di senso critico. Questa è la ragione per cui io non leggo i quotidiani, perché mi rendo conto di essere la prima a non avere senso critico, non riesco a prendere le informazioni analizzandole. È difficile fare analisi di quello che trovi scritto. Io, sai che cosa faccio con i quotidiani? Ho due o tre persone di riferimento che ogni tanto intervisto e dico: hai visto quella notizia lì? Sì, che cosa ne pensi? Mi dice il suo punto di vista, poi intervisto l'altro. Loro hanno già analizzato quello che c'era nel giornale e io dall'analisi di quello che hanno fatto loro mi faccio una mia idea. Perché direttamente dal giornale non ci riesco. Quindi mi rendo conto che è difficile. Però attenzione. Non esageriamo, non crediamo a tutte le fesserie che ci dicono, per favore.
Ultima domanda, mi interessa sapere ora cosa bolle nel pentolone della... Sì, no, certo.
Concludo quello che ho detto, che stavo dicendo. Quindi, tornando alla tua domanda, tu sei un'esperta di tradizioni popolari? No, io di tradizioni popolari non ne so niente. Io sono una che ha ascoltato un sacco di storie, perché a casa mia se ne raccontavano molte, e quando mi capita di trovare qualcuno che sa storie me le faccio raccontare, perché sono avida proprio di storie, e se le trovo interessanti me le trascrivo, capito? Però non sono un'esperta di tradizioni popolari, anche lì, capito? Scrivi due fesserie e ti prendono per esperto di tradizioni popolari. Mi hanno invitato a delle trasmissioni TV dicendomi: ah, ma lei è esperto di tradizioni popolari? No, io sono una musicista, faccio la cantante, non ne so, canto in sardo. Ma la musica che fa lei è tutta di tradizioni? No, le ho inventate tutte quante. È possibile che... Cioè, se la mia musica e le mie storie stanno già diventando tradizione, lo prendo come un complimento, ok? Mi fa piacere, sono contentissima. Però non è vero che sono un'esperta di tradizioni popolari. Siamo critici anche in questo, vi prego.
Ti voglio bene, è bellissimo questo. Sono d'accordo, ti sposo in pieno il tuo pensiero. Insomma, come ultima domanda, come ho anticipato poco fa, appunto... È interessante conoscere anche quelli che... Cioè, stai continuando a scrivere? Su cosa stai lavorando in questo momento?
Allora, in questo momento sto lavorando... Sto cercando di organizzarmi per fare le musiche per un documentario. Documentario molto carino, molto interessante. Che in lavorazione lo sta facendo una regista cagliaritana che io stimo moltissimo, Francesca Ligi. Ed è sulla storia di un suo parente, di un suo zio che ha vissuto in Cina tra gli anni 20 e 30 e ha portato una marea di documentazione sulla Cina di quel periodo. Lui faceva il bancario e lavorava lì per una banca italiana all'interno di quelle che erano le concessioni internazionali, e quindi sta facendo questo documentario. Io le sto curando la parte musicale.
Io ti ringrazio per averci dedicato tanto tempo questo pomeriggio. Ti chiedo di fare un saluto a mio padre Giuseppe, che papà appena lo ascolterà insomma si emozionerà.
Signor Giuseppe, sono commossa dalla sua affezione per la mia musica. Mi farebbe piacere poterle fare avere il mio ultimo disco.
Grazie Rossella per essere stata con noi. Insomma, ci rivediamo presto e poi continueremo a parlare di musica e approfondire tante cose. Per adesso davvero tante grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti. Torari erarira, tovariran via. Candestu omia esi curiosu, intelligenti a me mi esi sarrisu.
Mas se sorriso cá nós sama até se cosa quando estou a ver minha tá é se curiosa. Sou me curioso interessante. Custo del do penso em produnar essa gente. Ma que eu a ver minha e anda te cai. Es cosas que fonti difficili andai. Sa gente non sinta barracchetta. Non sinta barracchetta. Cadu componi è troppo grai. Sa gente non sinta barracchetta. Non sinta barracchetta. Sono curioso da caba e zeggetta, sa femmina curiosa. Interessante, custo del do penso em produnar essa gente. Ma que é uma fêmea que anda de cai. Es coisas que vão te difícil andar. Essa gente não sinta barraqueta. Não sinta barraqueta. Cadu compone é troppo grai. Essa gente. Non sinta barracchetta, cadu componi e troppo grai. E sono curioso da capa esegetta, sa femmina curiosa. E fichetta.
Selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.